E i temi sui giornali di oggi, diciamo, sono abbastanza variegati, anche se c'è un'ampia pagina dedicata al dibattito e scontro interno alla maggioranza e con l'opposizione sui temi finanziari in vista appunto della manovra di bilancio. In particolare continua questa tarantella tra dichiarazioni un po' libere, diciamo, freestyle di Giorgetti, ministro dell'economia, e poi le reazioni dei suoi alleati di governo. Altri temi riguardano sicuramente gli aggiornamenti dal genocidio in corso in Palestina e poi varie ed eventuali, direi che poi insomma ci andremo a vedere. Continua il dibattito sulla la nomina da parte del Parlamento in seduta comune del giudice mancante da mesi ormai nella Corte Costituzionale e niente, oggi anche la giornata della salute mentale. Ma prima di parlare più o meno di tutto questo, perlomeno di raccontarvi come ne parlano i quotidiani della stampa mainstream, vi ascoltate la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che pallela di Goss. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure nada l'estrigo.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora 8:04, diamo ufficialmente inizio alla rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Come dicevamo poco fa, i temi sulle prime pagine dei quotidiani sono vari. Sicuramente la gran parte dei quotidiani di oggi apre con la questione finanziaria. Cerchiamo di capire perché, diciamo, al di là della manovra imminente, in realtà c'è un tema specifico che ha interessa i quotidiani di oggi in questo ambito e riguarda appunto le tasse sulla casa. La Stampa apre con tasse sulla casa, governo in tilt, Meloni e Forza Italia stoppano Giorgetti, nessuna imposta aggiuntiva, Schlein mentono agli italiani, super bonus, 500.000 edifici nel mirino, i valori catastali salgono in media del 20%, ricadute per IMU e Tari. Questo è il titolo di apertura a cui si accompagna un fact-checking sulla pressione fiscale a cura di Luca Monticelli. Ma di cosa stiamo parlando? Meloni, appunto, lo vediamo appunto nelle pagine interne, in particolare alle pagine 2 e 3, in cui c'è appunto, in cui diciamo che la Stampa dedica a questa questione del bonus, del super bonus, di cui hanno beneficiato, diciamo, alcuni immobili per le ristrutturazioni. A pagina 2, in retroscena, a firma di Alessandro Barbero e Francesco Olivito, Meloni stoppa Giorgetti, no a nuovi sacrifici, tesoro isolato dai partiti. La leader PD Schlein sulle tasse, la premier mente e lancia una campagna social, il video diffuso da Palazzo Chigi concordato in anticipo con il ministro dell'economia. I partiti della maggioranza, nessuno escluso, ormai puntano tutti il dito su una sola persona, che è appunto Giorgetti. La sollevazione è tale da spingere Giorgia Meloni a prendere il telefono e pubblicare un breve video sui social network. Leggo dichiarazioni fantasiose secondo le quali vorremmo alzare le tasse agli italiani, ma questo lo facevano i governi di sinistra, noi le abbassiamo e poi non chiederemo nuovi sacrifici. Questa è diciamo il contenuto in estrema sintesi del video, insomma, postato da Giorgia Meloni sui suoi social. Screenshot di questo video, fermo immagine, li trovate su gran parte dei quotidiani, addirittura il Manifesto lo mette nella fotonotizia di apertura. A pagina 3 Sandra Riccio firma appunto uno schema di sintesi, un'infografica di sintesi sulla casa. Con la revisione annunciata dal governo, le rendite catastali potrebbero aumentare del 16-18% fino a un massimo del 30%. 2 milioni di famiglie dovranno pagare imposte più salate. Il tema è, diciamo, la revisione del valore catastale degli immobili che hanno diciamo usufruito del super bonus, il cui valore catastale quindi è aumentato, che diciamo questa revisione comporterà un aumento dell'IMU, chiaramente per quanto riguarda le seconde case. Invece per quanto riguarda le prime case, sicuramente un aumento dell'ISEE. Diciamo sul video di Giorgia Meloni sulla questione tasse, a pagina 4 trovate appunto un articolo di Luca Monticelli, il fact checking sulle tasse di cui si parlava già dalla prima pagina. Tasse ridotte ma solo per pochi, le promesse di Meloni ai raggi X. La premier in un video replica alle critiche sulla manovra, ma la pressione fiscale è cresciuta, ha ragione su autonomi e pensioni, non sulle famiglie, l'IVA sul latte in polvere e seggiolini è salita. Diciamo che è salita anche in questi due anni l'IVA sui prodotti relativi alla salute intima, quali assorbenti interni, eccetera, però insomma questo già da un po', sempre a proposito appunto delle politiche per le donne e le pari opportunità e la salute in generale. Diciamo sulla prima pagina ci sono poi altri temi, c'è un'intervista a Landini che poi continua a pagina 6 a firma di Paolo Baroni, nuovi tagli e svolta autoritaria, così il paese andrà a sbattere. A parlare appunto il segretario generale della CGIL, all'Italia non servono 7 anni di austerità, occorre investire, non possono pagare tutto lavoratori e pensionati senza risposte credibili, pronti allo sciopero generale. queste le dichiarazioni appunto di Landini alla stampa. L'intervista la trovate appunto a pagina 6, dei virgolettati diciamo di questa intervista riguardano appunto il taglio del cuneo. Per la terza volta, dice Landini, ci vendono la stessa scarpa, non basta, e poi aumentare le entrate con una vera riforma fiscale, tassare le rendite e stanare gli evasori. Questa è la ricetta proposta da Landini. Sempre sul tema appunto della manovra e comunque del gettito fiscale, c'è un commento sulla colonna di sinistra della stampa a firma di Elsa Fornero: perché sui sacrifici bisogna dire la verità, e diciamo che è una firma autorevole in materia di tagli e di sacrifici. Comunque questo articolo di commento lo trovate a pagina 23 della stampa di oggi. E poi continua il dibattito sulla consulta e sulla nomina appunto della giudice mancante della Corte Costituzionale. Di questo la stampa parla alle pagine 8 e 9. Scusate, a oltranza sulla consulta, Meloni detta la linea, nessun dialogo con i Dem. Questo l'articolo a firma di Federico Capurzo. Dopo il blitz sfumato in aula, la premier insiste sul nome di Marini. Ricordiamo Francesco Saverio Marini, che era già e è già consulente giuridico di Palazzo Chigi, ma Lega e Forza Italia chiedono di aprire un confronto con il centrosinistra. Calenda abbandona l'Aventino, cioè questo per Aventino in questo caso si intende la strategia attuata ieri dal centrosinistra per sottrarsi al voto, insomma non presentandosi in aula. I candidati del centrodestra riportati dalla stampa sono appunto Francesco Saverio Marini, ma anche Francesco Paolo Sisto, senatore di Forza Italia e viceministro della giustizia. Il prossimo tentativo di voto, ricordiamo appunto nel Parlamento in seduta comune, sarà il 15 e 16 ottobre. La linea del governo, riporta la stampa, è quella dell'intransigenza, nessun dialogo con il centrosinistra in attesa che si sgretoli il fronte dell'Aventino. Insomma, mi sembra che la strategia stia già riuscendo. Sì, al tetto di 45 giorni per le intercettazioni, è un'altra notizia, la firma questa sempre a pagina 8, grazie a Longo, l'Associazione Nazionale Magistrati, così a rischio migliaia di inchieste. Il disegno di legge è stato approvato in Senato, un disegno di legge che fissa il tetto massimo di 45 giorni alle intercettazioni. Contrari PD e Movimento 5 Stelle, sarà più difficile indagare su violenze sessuali e omicidi. Questa è la posizione, insomma, di contrarietà di parte dell'opposizione in assonanza con la magistratura. Ma sempre sul tema appunto della Corte Costituzionale, a pagina 9 c'è anche un'intervista a Pier Ferdinando Casini, che scopro essere senatore di Centristi per l'Europa. Avevo perso diciamo questa formazione partitica. L'intervista la firma Francesco Grignetti. Giorgia ed Elli condividano un giudice, a nessuno sono consentiti i ricatti, dice Casini. Inutili le prove muscolari, usare il cervello, bisogna nominare i garanti, trovare l'intesa è un dovere politico e istituzionale. E intanto diciamo il retroscena di Ugo Magri, sempre a pagina 9, fa notare il silenzio di Mattarella finora su questa vicenda, dopo che 3 mesi fa aveva insomma fatto un richiamo esplicito e abbastanza insomma puntuale di che invitava diciamo il Parlamento a nominare prontamente il giudice mancante, soprattutto diciamo criticando velatamente, o comunque c'è questa critica abbastanza esplicita da parte dell'opposizione rispetto alla strategia del governo, che dovrebbe essere quella di tirare per le lunghe questa questione dell'elezione del giudice mancante, perché a fine dicembre scadrà il mandato di altri altri tre giudici costituzionali, compreso appunto l'attuale presidente della Consulta, che è Augusto Barbera. In tal modo si libererebbero sostanzialmente quattro posti, quattro poltrone da spartire in maniera meno conflittuale tra diciamo le forze della maggioranza, dandone uno alla opposizione. Torniamo sulla prima pagina della Stampa per vedere quali altri temi ci propone. Sempre sulla colonna di sinistra c'è un articolo riferito al tema macro tema tecnologie. L'America prepara lo spezzatino di Google. A parlarne è Alberto Simoni. Il Dipartimento di Giustizia americano sta valutando l'ipotesi di uno spezzatino tra virgolette di Google per porre fine al suo monopolio nel campo delle ricerche online. È quanto emerge dalle 32 pagine di un documento depositato martedì scorso presso il Tribunale federale di Washington e visionato dall'agenzia Bloomberg. Ieri il titolo è scivolato a Wall Street lasciando oltre il 3%. Questo articolo continua poi a pagina 20 nelle pagine di economia e finanza. Nel mirino il browser Chrome, l'App Store Play e il software Android. La fotonotizia di centropagine è dedicata appunto alla giornata della salute mentale. Vengono raffigurati Achille Lauro e Tania Cagnotto che raccontano le loro paure e diciamo questo focus continua poi alle pagine interne con anche altre interviste a persone insomma famose, note, che parlano della loro salute mentale, ad esempio Rose Villain. E sempre per questa pagina, diciamo, che mischia lo spettacolo e temi più ampi come quello della salute mentale, c'è anche un'intervista a Lella Costa a pagina 19. Lasciai i soldi di amici per il teatro, il commercialista si dispera ancora. E la colonna di destra invece dedicata, diciamo, agli esteri, possiamo dire, il Medio Oriente, maxi raid israeliano e strage a Jabalia, rivolta di 130 soldati, ora basta attacchi. Diciamo che le notizie dalla Palestina preferirei prenderle da altri quotidiani, poi vediamo cosa ci propone il Manifesto. Sta di fatto appunto che a pagina 12 viene proposta questa notizia di una lettera di 130 militari israeliani al governo Netanyahu: basta attaccare Gaza, ostaggi a rischio. Nel frattempo appunto raid a Jabalia nel nord della striscia, fonti palestinesi 47 le vittime. Questo era un po' la notizia su questa cosa dei 130 soldati. Dice appunto questo articolo di Fabiana Magri a pagina 12 della Stampa di oggi: è ormai chiaro che continuare la guerra a Gaza non solo ritarda il ritorno degli ostaggi dalla prigionia, ma mette anche in pericolo le loro vite. Questo scrivono 130 soldati israeliani in una lettera diffusa dal quotidiano liberal Haaretz, che porta avanti un'agenda dichiaratamente antigoverno e anti-Netanyahu. Negli attacchi dell'IDF continua il messaggio indirizzato ai ministri del governo e al Ramatkal, il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi: ne sono morti molti di più di quelli che abbiamo liberato con le operazioni militari per salvarli. Questo un po' è il punto della richiesta da parte appunto di alcuni soldati al governo di porre fine all'offensiva per facilitare la liberazione degli ostaggi, diciamo, ancora vivi. Ma sulle pagine degli esteri, che vengono etichettate come il mondo in bilico, ci sono anche altre notizie. Bibi e Biden per mezz'ora al telefono, vicino il via libera al raid sull'Iran. Washington mette il veto ad attacchi su siti petroliferi e nucleari, no a un'altra Gaza in Libano. Questa è la retroscena di Alberto Simoni, corrispondente da Washington. Insomma, questi finti diktat, questi finti queste finte condizioni che gli Stati Uniti continuano a porre a Netanyahu senza che abbiano alcun modo un impatto sulle decisioni di Netanyahu, che comunque continua a essere armato dall'Occidente. Ma c'è anche un reportage di Francesco Semprini a pagina 13 nell'ospedale che cura Hezbollah. L'ospedale è quello di Rayak alle porte di Bekaa, ma ora arrivano soltanto civili. Prima hanno soccorsi feriti dai cercapersone, poi dal raid. 500 medici e infermieri dormono qui, per noi cristiani e musulmani sono uguali. Questo questo articolo che trovate a pagina 13, e sempre a pagina 13 viene riportata la notizia di una protesta che è stata portata avanti a Londra, dove attivisti pro-palestinesi hanno appiccicato una foto di una madre con il figlio ferito a Gaza sopra un quadro di Picasso alla National Gallery di Londra, un modo per protestare contro i bombardamenti che qui dice, secondo Hamas, come, cioè, appunto per delegittimare chiaramente questo dato, in ogni caso hanno fatto oltre 41.000 vittime nella striscia, il 40% minori. Riportare appunto che questo dato, l'unica fonte è Hamas, chiaramente ha un intento evidente. E inoltre a pagina 14 della Stampa viene ospitata una doppia intervista, come se fossero appunto due opinioni a confronto, comunque abbastanza orientate e schierate in qualche modo. Una è di Moshe Zimmerman, che in sé, diciamo, docente a Gerusalemme, è storico. Il sionismo ha fallito, la sicurezza degli ebrei non è più garantita, serve un nazionalismo meno bellicista, dice, quindi senza mettere in discussione comunque il nazionalismo in sé. Già Hannah Arendt aveva criticato questa deriva. Questa è l'opinione, diciamo, progressista di sinistra. L'altra è quella di Ariel Chorev, che invece è un ricercatore senior presso il centro Moshe Dayan di Tel Aviv. La diplomazia è inutile, Israele deve rispondere a una minaccia letale, Hamas, Hezbollah, Teheran, non si può trattare con jihadisti che vogliono ucciderci e quindi bombardiamo tutto. E l'altro tema in realtà di politica estera che troviamo su vari giornali e che vedremo anche sulle prime pagine, la Stampa decide di metterlo in realtà nelle pagine interne a pagina 15, riguarda lo show di Orban che si è tenuto ieri all'Europarlamento. Ricordiamo, siamo nel pieno della presidenza ungherese di turno dell'Unione Europea, iniziata a luglio, che si concluderà a fine anno, quindi il 31 dicembre. Quello di ieri era una specie di discorso di midterm e soprattutto il primo discorso di Orban di fronte al nuovo Europarlamento eletto a maggio e alla presenza della commissione appena formata, sia guida Ursula von der Leyen. E a pagina 15 troviamo il processo a Orban a firma di Marco Bresolin, che è il corrispondente della Stampa da Bruxelles. Il premier ungherese sfida tutti a Strasburgo ma riceve la reprimenda di von der Leyen sui migranti e sull'Ucraina, amico di Putin gli ha detto. E l'emiciclo si incendia, lei non è il benvenuto, la sinistra intona bella ciao, interviene Metsola. Salis, che ricordiamo essere eurodeputata nel gruppo The Left, lo chiama dittatore e lui ribatte picchiatrice. Ecco, questo è stato lo show andato in sul palco ieri dell'emiciclo dell'Europarlamento. Sta di fatto appunto che le parole di Orban sanciscono, diciamo, o comunque riassumono il pensiero della destra sovranista, che tira sempre più dalla sua parte in realtà la destra tradizionale, la destra liberista e liberale, diciamo, e sostanzialmente il tema chiaramente su cui si è concentrato di più Orban nel suo discorso di ieri è stato il tema della gestione dei flussi migratori e della transizione ecologica. Sui flussi migratori sostanzialmente quello che ha detto è inutile che continuate a dire che ci sono altre opzioni, l'unica opzione è fare degli hotspot fuori dall'Unione Europea nei paesi di origine e transito e alla fine dovrete cedere, perché questo è l'unico modo per evitare l'ingresso di nuovi migranti in Europa, che è il nostro obiettivo. È inutile, e quello che insomma penso io è che è inutile che diciamo i sinceri democratici si strappino la giacchetta, perché insomma sono decenni che l'Italia e anche altri paesi europei stanno puntando tutto su questa strada con gli accordi di riammissione, di rimpatrio, ora i due centri in Albania, ci ha provato il Regno Unito con Ruanda, insomma mi sembra che la strada più o meno intrapresa sia quella. Ricordiamo appunto che l'Ungheria insieme all'Olanda sono i due paesi che hanno formalmente, non so se formalmente, però insomma hanno annunciato la richiesta di un opt-out, quindi di un potersi tirare fuori dall'applicazione del nuovo patto immigrazione-asilo. questa cosa, diciamo, ha un sapore più che altro demagogico, perché richiederebbe una riforma dei trattati. In ogni caso, insomma, a livello di discorso politico ha molta presa sugli elettori. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, quando sono le 8:24. Ci sono altri articoli. C'è un articolo di commento di Vladimiro Zagrebelsky su Assange, la lezione di Assange ai tempi della guerra. Questo perché è di qualche giorno fa il discorso che ha tenuto Assange di fronte al Consiglio d'Europa. Questo articolo lo trovate poi a pagina 23, appunto. Assange liberato dopo oltre 5 anni di detenzione in un carcere inglese, liberato solo perché si è dichiarato in qualche modo colpevole delle accuse mosse contro di lui. È stato quindi invitato ed ascoltato dal Consiglio d'Europa, che ha approvato un'importante risoluzione, dice Zagrebelsky, che tratta della libertà di informazione e la protezione dell'attività dei giornalisti che la forniscono al pubblico. Diciamo, concluderei la prima pagina della Stampa. Non ci sono molte altre notizie, se non appunto un focus sul calcio, ma più che altro il proseguo delle inchieste sulle curve dell'Inter e del Milan. L'inchiesta finisce all'antimafia, di questo si parla a pagina 17. La commissione convocherà i presidenti delle società, indagine anche su altri stadi. E nel frattempo Inzaghi, allenatore dell'Inter, è stato ascoltato dai PM. La curva mi ha chiesto biglietti, io ho girato la richiesta alla società perché speravo ci fosse più gente a tifare. Questa è la posizione di Inzaghi. E intanto c'è anche un articolo su Sinner, anzi sul massaggiatore di Sinner, doping, non solo colpa mia. E questa insomma era la prima pagina della Stampa. Ci prendiamo una piccola pausa e poi continuiamo con le altre pagine, prime pagine di oggi. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. Loaded. I said, in that case I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. allora 8:30, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al Corriere della Sera che, come La Stampa, sceglie di aprire su temi economici, in particolare su questo spauracchio dell'aumento delle tasse sull'abitazione, casa e tasse, sale la tensione, questo è il titolo di apertura del Corriere. Alleati divisi su super bonus e valori catastali, la Premier respinge le accuse sul fisco, Schlein attacca, insomma più o meno la stessa minestra. Meloni, non alziamo le imposte, Giorgetti a Tagliani, deragliamento populista, questo gli avrebbe detto all'altro vice premier. E a questo tema anche il Corriere dedica le prime 5 pagine interne, anche qui troviamo dei fermi immagine di questo video postato da Giorgia Meloni sui social. Scontro nel governo sulle tasse, Meloni, non chiediamo sacrifici, Schlein accusa, la Premier mente sulle accise. Per Forza Italia, casa già colpita, poi il sì delle Camere al piano per l'Unione Europea. Insomma, più o meno c'è anche, insomma, più o meno è questo, c'è anche un ritratto di Giorgetti firmato da Marco Cremonesi. Giorgetti, il moderato, ora attacca a Tagliani, deragliamento populista, il capo del MEF, gli altolà a Forza Italia, io dico la verità. Appunto in retroscena di Marco Galluzzo invece riguarda appunto l'intervento diretto della Premier Giorgia Meloni, l'equilibrio difficile nella ricerca dei soldi, l'asse della Premier col ministro leghista, la scelta di intervenire informando il collega, cioè il fatto appunto che Meloni avrebbe avvertito Giorgetti del video che stava per pubblicare. E a pagina 5 c'è però un focus di Gino Pagliuca sui conti pubblici. Caro rendite, chi pagherà di più per i bonus? Per i passaggi di classe degli immobili, possibile revisione dei valori catastali dal 18 al 38%, quello che dicevamo appunto poco fa su questa questione del super bonus. Si chiede appunto a Gino Pagliuca in cosa consista questa revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito del super bonus, che è stata annunciata dal ministro Giorgetti. E Gino Pagliuca chiarisce che il ministro in realtà ha ribadito una norma varata con la legge di bilancio dello scorso anno, che si rifà a un vecchio decreto del Ministero delle Finanze del 94, che prevede la revisione delle rendite per gli immobili che a seguito di lavori di ristrutturazione abbiano registrato un aumento di valore di almeno il 15%. La legge di bilancio 2024, partendo dal presupposto che con il super bonus avvenga sempre un aumento di tale entità, ha previsto l'obbligo in tutti i casi in cui vi sia stata quell'agevolazione, quindi un obbligo di revisione catastale. L'impatto cambierà a seconda che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Nella prima ipotesi i proprietari non pagheranno nulla in più e potrebbero subire solo conseguenze indirette, perché l'aumento della rendita porterà all'incremento dell'ISEE e sul reddito lordo ai fini IRPEF, visto che la prima casa va dichiarata moltiplicando per 105 la rendita, ma poi dà luogo a una detrazione di pari entità, annullando l'effetto sull'imposta reale. Però in tutti i casi in cui le agevolazioni sono legate al reddito lordo IRPEF potrebbero sorgere problemi. Per le seconde case l'aumento delle imposte immobiliari sarebbe proporzionale all'aumento della rendita, quindi ricadrebbe appunto sull'IMU. Sempre sul tema economico, a pagina 6 il Corriere ospita appunto questo analisi comparativa sulla patrimoniale, spettro patrimoniale si intitola questa analisi appunto di Roberto Gressi. Da Schlein a Barnier, l'imposta sui ricchi agita il dibattito, ma resta spesso un'idea. E quindi diciamo è un confronto sul posizionamento rispetto a questa ipotesi di tassa patrimoniale in alcuni paesi europei, in particolare il Regno Unito, Francia, e poi il dibattito appunto in Italia. Ricordiamo che a parlare di patrimoniale e tassazione sui i grandi redditi Redditi, e è stato soprattutto, è stata negli ultimi giorni appunto la segretaria del PD Schlein. Torniamo sulla prima pagina del Corriere. C'è la appunto questione Crosetto, che è stato audito dal Copasir. Crosetto nega e va in CDM le assenze, il gelo con la Premier. Questo è il focus di Adriana Logroscino, che continua poi a pagina 9. Nessun gelo con la Premier Meloni, ci sentiamo ogni giorno, dice Crosetto, che ha disertato diversi consigli dei ministri. Al prossimo andrò. Ecco, meno male. Ieri l'audizione al Copasir. Di questo appunto si parla a pagina 9 del Corriere di oggi. Al Copasir ieri 2 ore di audizione dopo le frasi sui rapporti con i servizi, un incontro informale come decine di altre volte, così l'ha derubricato Crosetto. E niente, insomma, continua questa vicenda delle esternazioni di Crosetto sui servizi. Durante la lunga audizione, a quanto si apprende, i toni sarebbero stati distesi e l'atteggiamento di Crosetto collaborativo. Il ministro avrebbe ribadito quella massima fiducia nei confronti dell'AISE e del suo direttore Gianni Caravelli, per garantire la quale poco meno di un mese fa Mantovano aveva dovuto diramare una nota, una sortita necessaria per mettere una toppa allo strappo plateale e senza precedenti dentro il governo su una materia tanto delicata come quella della sicurezza interna. Crosetto infatti aveva parlato a Cantone, che era appunto il procuratore di Perugia, di una mancanza di doverosa cooperazione proprio di Caravelli dopo la sua segnalazione di fughe di notizie. Ieri in audizione, a proposito del rapporto con il direttore dell'AISE, si è tornati sul punto del concorso che proprio presso quella struttura aveva tentato la moglie di Crosetto. Per il ministro la consorte avrebbe deciso di rinunciare e quindi si sarebbe ritirata. Qualche commissario ha invece rilevato che il concorso si sarebbe chiuso con una bocciatura. Inoltre la ricostruzione differisce anche rispetto alla data, nel 2019 per il ministro, nel 2021 per i commissari che hanno esaminato la documentazione. La vicenda dei dossieraggi intanto si arricchisce in un nuovo capitolo. Il presidente del Senato La Russa ieri ha manifestato solidarietà e vicinanza nei confronti del presidente della Camera Lorenzo Fontana, perché il finanziere Pasquale Striano avrebbe controllato anche lui. Questo era, diciamo, un aggiornamento sulla vicenda dossieraggi. C'è appunto la patrimoniale in prima pagina, di cui vi ho già detto. C'è un articolo di commento lungo di Sabino Cassese, che continua poi a pagina 28, che prova a fare un po' un punto sui 2 anni di governo Meloni, dicendo insomma che ci sono tanti elementi di continuità con il passato, soprattutto per quanto riguarda e diciamo molta attenzione data alla politica estera. Comunque, se siete interessati al Cassese pensiero, lo trovate a pagina 28. C'è poi un'intervista a Luzzi, che è il comandante dell'arma dei carabinieri, ospitata a pagina 11 e firmata da Goffredo Buccini, che dice: una legge di cittadinanza per gli stranieri nati in Italia. Quindi insomma ci volevano dire che il diciamo il, come si dice, il comandante generale dei carabinieri è a favore dello Ius Scholae, o comunque a favore di rivedere la legge del 92 che regola appunto la cittadinanza, perché è obsoleta. Gli stranieri nati qui italiani, ci vuole la legge sulla cittadinanza. Bene, così. E poi la fotonotizia di centropagina del Corriere ci parla invece dell'uragano Milton. Allora, in realtà, quando hanno chiuso, diciamo, la stampa, i quotidiani di oggi, la versione cartacea, in realtà l'uragano Milton doveva ancora abbattersi sulle coste della Florida. È notizia appunto delle 8:01 che l'uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida, preceduto da tornado multipli che hanno portato distruzione. Sulla costa orientale un numero imprecisato di vittime sarebbe stato provocato da uno dei 19 tornadi provocati da Milton. Le tempeste avrebbero colpito una comunità di pensionati. Abbiamo dovuto sospendere tutti i servizi perché è troppo pericoloso mandare unità in strada, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Tampa. Oltre 2 milioni di persone sono senza elettricità. Questo è l'aggiornamento di stamattina. Però appunto sulla fotonotizia del Corriere c'è una foto già dei primi danni provocati dall'uragano. Scusate, la Casa Bianca, tempesta del secolo, il meteorologo in lacrime. Questo fa riferimento appunto a un video che sta girando molto online di un meteorologo appunto che annunciava l'arrivo dell'uragano, diciamo estremamente preoccupato, e diciamo che in realtà evidenziava appunto in questo video, diceva: inutile che sto a dirvi le cause di questo diciamo di questi fenomeni, che chiaramente sono il cambiamento climatico. Questo però i giornali non lo riportano. E comunque di questa tempesta del secolo si parla a pagina 18, la furia di Milton sulla Florida, venti fortissimi e onde, 5 milioni di sfollati, De Santis non risponde alla telefonata di Harris e Trump fa propaganda. Facendo paragoni appunto col catastrofico Katrina del 2005, ma probabilmente pensa a Sandy del 2012, dice Massimo Gaggi da New York. Aiutò Obama nelle presidenziali pochi giorni dopo l'uragano, anche grazie all'esemplare collaborazione tra il presidente e l'allora governatore repubblicano del New Jersey, Chris Christie. Stavo cercando di capire perché De Santis non rispondeva a Harris. La candidata democratica l'ha accusato di fare giochi politici irresponsabili sulla pelle dei suoi cittadini. De Santis si è giustificato: non ce l'ho con lei, ma non capisco perché si faccia viva solo oggi, mentre negli anni scorsi da vicepresidente ha sempre ignorato le nostre emergenze climatiche. Insomma, una campagna elettorale al vetriolo negli Stati Uniti, sempre più vicina alla data appunto del 4 o 5 novembre, non mi ricordo mai. Ma torniamo sulla prima pagina del Corriere, perché ci sono appunto altre notizie di politica estera, in particolare appunto questo vertice al telefono tra Netanyahu e Biden sull'Iran. Netanyahu, Biden, vertice al telefono, appunto il piano per l'Iran, l'ipotesi raid su siti militari. Il colloquio telefonico fra Netanyahu e Biden alla presenza di Kamala Harris per parlare della risposta israeliana all'Iran. Nel piano discusso ci sarebbe il via libera a Tel Aviv per colpire le strutture militari di Teheran. Il ministro della difesa israeliano Gallant ha assicurato che l'attacco sarà letale, preciso e sorprendente. Non abbiamo dubbi. Ma diciamo a pagina 17 c'è un'altra notizia di cui vorrei dare conto. Si parla appunto di un dossier segreto. L'articolo lo firma Paolo Valentini, che riguarda diciamo la NATO, altri 150.000 uomini e più difese antiaeree, i piani segreti NATO, c'è un fianco scoperto, i vertici dell'alleanza, sforzi ingenti entro il 2030, queste le richieste agli stati membri del patto atlantico. Forse qualcuno tra i governi della NATO, dice Paolo Valentini, deve aver tirato un sospiro di sollievo. Il vertice dei paesi che sostengono l'Ucraina, previsto a Ramstein in Germania il prossimo 12 ottobre, è stato rinviato a data da destinare dopo che il presidente americano Biden ha cancellato il viaggio in Germania a causa dell'emergenza nazionale imposta dall'uragano Milton. Già, perché nella grande base militare USA del Palatinato i capi di Stato e di governo atlantici non avrebbero solo parlato insieme a tutti gli altri degli aiuti militari ed economici a Kiev, ma sarebbero stati confrontati di persona per la prima volta con i nuovi piani dell'alleanza che il generale americano Christopher Cavoli, che sicuramente loro diranno Cavoli, e l'ammiraglio francese Pierre Vandier, i due capi militari dell'organizzazione, hanno inviato già dalla primavera scorsa alle capitali atlantiche. Si tratta di documenti riservati di cui il settimanale tedesco Welt am Sonntag ha rivelato nei giorni scorsi il contenuto, nei quali i due ufficiali fissano le nuove minimum requirements capabilities, le capacità minime richieste ai 32 paesi della NATO di fronte alla crescente minaccia russa e alla necessità di rafforzare il meccanismo difensivo alleato. Lo stesso neo segretario del patto, l'ex premier olandese Mark Rutte, lo ha detto chiaramente insediandosi il 1 ottobre scorso. Abbiamo bisogno di forze più numerose, meglio equipaggiate, di un'industria della difesa transatlantica più robusta e di una capacità di produzione maggiore in questo campo. Dobbiamo andare più lontano e più velocemente. In concreto, la NATO chiede ai paesi membri di andare ben oltre la soglia minima di 82 brigate combat ready, cioè pronte a combattere, considerate sufficienti prima della guerra in Ucraina, portandole a 131 entro il 2031. Un aumento cioè di 49 unità da 5.000 soldati ciascuna, per un totale di almeno 150.000 effettivi in più. Non solo, i capi militari esprimono forte preoccupazione anche per le grosse lacune delle difese antiaerea e antimissile di fronte alla minaccia permanente dei missili Iskander e antinave russi stazionati nell'enclave di Kaliningrad. Così i documenti indicano come obiettivo entro il 2030 un drammatico aumento delle unità della difesa antiaerea atlantica basata a terra, dalle attuali 293 a 1467. Si tratterebbe quindi di moltiplicare per 5 i sistemi operativi al momento, che comprendono fra gli altri i Patriot americani, gli Iris-T SLM tedeschi, i SAM-T italo-francesi. La situazione attuale è problematica soprattutto nei grandi paesi, e va bene che il contenuto di informazioni così sensibili sia stato fatto arrivare ai media. È un segnale del grado di inquietudine dei comandi alleati di fronte alla postura aggressiva della Russia. Mentre le dichiarazioni di Rutte confermano la volontà di premere sui governi della NATO alle prese con le ristrettezze dei bilanci nazionali, attualmente solo 23 dei 32 paesi della NATO hanno ufficialmente raggiunto l'obiettivo del 2% fissato già nel 2014 al vertice di Cardiff, nonostante la spesa militare dei membri europei dell'alleanza sia passata da 235 a 380 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni. E il Corriere ci comunica anche che domani su 7, che penso sia, che è il settimanale del Corriere esattamente, ci sarà una lunga intervista con Brittany Griner, sì, che è la cestista americana che era stata arrestata in Russia nel febbraio 2022 e tenuta nelle carceri maschili di Putin per 293 giorni per detenzione di 1 grammo di olio di cannabis in valigia, lo stesso olio di cannabis che insomma il DDL sicurezza si appronta a vietare anche in Italia, quindi tutto questo clamore insomma lascia un po' il tempo che trova. Detto questo, sulla prima pagina della stampa, del Corriere della Sera, non c'è molto altro se non appunto sempre la questione dell'inchiesta sugli stadi, inchiesta sugli ultra a San Siro, Inzaghi ascoltato dai PM, non mi hanno minacciato, e di questo insomma trovate un approfondimento alla pagina 21 del Corriere della Sera di oggi.
D'estate, strani frutti di mare nei frutti d'estate, cercate spiagge immacolate.
Esodi di massa a massa, di su una barca ma sagri quanto basta, ma sto mare è la costa comune.
Questa terra da sola non si difende, quindi dalle fiamme cantieri e defender, dai diaframmi a soli defender, puoi fermarmi? Nah, dammi una ragione per non fare danni, per non fare tardi, per non farmi e per non farmi affascinare dalle armi. Questo stile di vita lo paghi, ti chiedi che succede a sfidare i draghi, stai in zone no fly, io ho una missione, tu che cazzo hai? Tutti muti mentre alzano muri, mari come fosse comuni, la guerra che bussa, brutti musi, or dalle porte la puzza di morte e l'onore caduti. Voi alzano non vite, state, tete, state, chi migra d'estate, sulle teste d'estate, fame, guerre, sganci d'estate.
Mollo su mare, la fossa comune, tutta ammazzata, il capanna barca accesa e mazzata, sulla bocchè, perché non c'è la ragazza. Mollo su mare, la fossa comune, tutta ammazzata, il capanna barca accesa e mazzata, sulla bocchè, perché non c'è la ragazza.
Parti, lascia a casa la speranza, mai abbastanza lontano da chi vive la vita lunga con rimano. Pochi passi per gli omini grassi di Wally, coi colli fissati su degli schienali a gambe levate, il resto del genere umano scusate. Noi non cantiamo porcate, sentiamo la vita come semi di abanero sulla punta della lingua, tira le pietre e non la cinghia. Se pezzano con un concetto molto largo di famiglia, miglia di filo spinato, fallo alle porte dell'agglomerato. Tutto il dolore che avete causato non basterebbe un boato.
Esodi di massa, massa di su una barca, massa gri quanto basta, ma sto mare una posta comune. Ai se muore sto mare una posta comune, tu la mazzata, la pana barca ci sei mazzata, sulla perché non c'era la gara. Ai se ne muore sto mare una posta comune, tu la mazzata, la pana barca ci sei mazzata, sulla perché non c'era la gara.
Allora, 8:51, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. Siamo appunto alla lettura delle prime pagine di oggi, passiamo appunto al manifesto che diciamo, come già dicevo prima, mette un frame insomma gigante del video di ieri diffuso ieri dalla Premier Giorgia Meloni per fare il punto sulle voci di corridoio relativi a un aumento della tassazione sulla casa. La casa brucia è il titolo di apertura del manifesto. Spaventata dall'impatto della manovra sacrifici e tasse, Meloni prova con un altro video, smentisco voci fantasiose, il virgolettato. Ma era la voce del suo ministro Giorgetti che ha parlato di aggiornare il catasto e alzare le accise. Il rigore non da scampo, i tagli ci saranno tutti. Questo è il sommario insomma del titolo di apertura del manifesto, a cui si accompagna anche un articolo di Laura Pennacchi a pagina 3, l'austerità e i limiti del piano Draghi. Diciamo quindi a questo tema delle tasse, della manovra, sostanzialmente il manifesto dedica le prime due pagine di apertura, che a parte quanto abbiamo già detto in realtà propone anche altri contenuti. Innanzitutto Andrea Capocci ci parla appunto della sanità, regioni contro il governo sulle risorse per la sanità, lo scontro nasce dai nuovi LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. Le regioni si sono stufate, dice Capocci, dell'inerzia del governo sulla sanità e ora presentano il conto in vista della nuova legge di bilancio. Le richieste sono contenute in una lettera firmata dal responsabile della Commissione Salute delle regioni, l'emiliano Raffaele Donini. La lista è lunga e corposa. Le regioni chiedono un incremento del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per avviare un percorso di progressivo allineamento a quello garantito nei principali paesi europei, nonché il ripristino delle risorse già assegnate alle regioni dal fondo complementare al PNRR per 1,2 miliardi e poi cancellate dal governo. Misure per superare le criticità legate alla governance del settore dei dispositivi medici, con particolare riferimento al sistema del payback, ovvero la quota a carico delle imprese per coprire gli sforamenti della spesa sanitaria prevista, il finanziamento della maggior spesa farmaceutica, le risorse necessarie per attuare le misure di riduzione dei tempi di attesa di erogazione delle prestazioni sanitarie. La lettera porta alla luce uno scontro finora rimasto sotto traccia. Le regioni non intendono più coprire le mancanze del governo in cambio di qualche aiutino contabile, anche perché anche quelle minime forme di leale collaborazione con Roma stanno venendo meno. Lo scontro infatti scoppia per un nodo su cui da tempo i governatori attendono rassicurazioni. Il governo rinvia da anni l'entrata in vigore delle nuove tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e protesiche. La revisione prevede la gratuità per le prestazioni rientranti nei nuovi LEA. che le regioni sono tenute a assicurare alla cittadinanza grazie a un finanziamento apposito. Anche nel 2024 il governo ha disposto il rinvio al 1 gennaio 2025. Questa un po' era la materia del contendere, ma sul tema dei tagli c'è anche un articolo a pagina 3 sull'università a firma di Luciana Cimino. Gli atenei a rischio blocco, i tagli pesano più del previsto, ma secondo la ministra i fondi sono aumentati. Le verità alternative, dice Luciana Cimino, sdoganate da Trump e usate dalla destra mondiale, sono di moda anche in Italia. Solo inserendoli in questa cornice si può capire lo scontro tra il governo Meloni e il settore accademico statale. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, MUR, guidato da Anna Maria Bernini, insiste nel dire che quest'anno ci sia stato ad un aumento dei fondi per gli atenei del 21% in relazione al periodo prepandemico, ma la decurtazione di 173 milioni rispetto al 2023 comporterà ristrettezze per 78 atenei pubblici su 84 totali. E le risorse che il PNRR ha destinato alla ricerca, peraltro precedenti a questo esecutivo, non basteranno a colmare i bilanci delle università. Solo Ferrara, Foggia, Modena, Reggio Emilia e Padova non subiranno variazioni di bilancio, eppure anche le loro governance denunciano l'aumento dei costi e la preoccupazione per la sostenibilità del sistema. Per il resto gli altri atenei si ritrovano con tagli superiori al 3%, con la media dei tagli per singolo ateneo al 2,12%. Il rischio sempre più reale, notano da Link, che ha annunciato una manifestazione nazionale per il 15 di novembre, è il definanziamento degli atenei più piccoli e periferici, sovrastati dai grandi atenei che riceveranno la maggior parte dei fondi. Si rischia un cortocircuito economico che vedrà molti atenei statali in difficoltà nel chiudere i bilanci nel giro di un paio di anni, spingendoli con ogni probabilità a intervenire sulla tassazione. Il rettore dell'Alma Mater, Giovanni Molari, ha scritto una lettera al personale per avvisare che rispetto all'anno scorso l'Ateneo di Bologna avrà 25-30 milioni in meno tra i tagli, l'esaurirsi di contributi una tantum e la fine prevista del piano di reclutamento straordinario. L'Università degli Studi di Sassari perderà invece 2.239.221 euro rispetto al finanziamento del 2023, ovvero meno 3,10%. È necessario evitare che a causa di questi tagli vengano ridotti i servizi e aumentare le tasse, ha commentato Elisabetta Bettoni, senatrice accademica UDU di Sassari. E poi l'articolo insomma continua con tutta una serie di dati sui tagli per gli atenei e anche sui meccanismi di finanziamento, come spiega Alessandro Ferretti, ricercatore di fisica Unito. Se prima il MUR ripartiva i fondi prevalentemente secondo criteri legati alle spese, che ogni anno gli atenei dovevano sostenere, con l'ottica quindi di un aiuto uguale per tutte le università, adesso li attribuisce per premi. Il taglio di risorse spinge i ricercatori a cercare borse di studio, grants privati, quindi finanziamenti privati, e i dipartimenti a cercare dai privati i finanziamenti. Per Ferretti e altri docenti ricercatori che si ruineranno in assemblea il 21 ottobre alla normale di Pisa, la gravità sta nel fatto che gran parte del reclutamento adesso passa dai rapporti con gli enti di ricerca privati. Io stesso devo dire ai miei studenti che se non vincono uno di questi premi non avranno futuro nella ricerca, ma questo crea un grave vulnus, è una mutazione antropologica del ruolo della ricerca pubblica. Ecco, questo era diciamo un punto un po' più esteso sulla questione del bilancio pubblico e della spesa pubblica, insomma, per andare un po' oltre solamente questo dibattito sulla revisione catastale degli immobili. Tornerei sulla prima pagina del Manifesto perché ci sono altre notizie. Nella notizia di centropagina, insomma, di intaglio medio, c'è l'imminente, diciamo probabile, attacco israeliano in Iran. Attacco deciso, Biden non ferma Bibi. Escalation per l'inferno, Iran nel mirino. Oggi Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Ieri la telefonata del premier israeliano con il presidente statunitense e la sua vice Kamala Harris si è svolta in un'atmosfera positiva, al punto che oggi Netanyahu può convocare il gabinetto di sicurezza per l'approvazione dell'azione militare che rischia rischia di portare alla guerra totale con Teheran e di gettare nel caos l'intero Medio Oriente. L'aviazione di Tel Aviv, pronta a colpire ogni punto dell'Iran, primo obiettivo condiviso con Washington, le basi militari, ma non sono esclusi attacchi ai siti atomici, così come chiede a gran voce la destra. E anche gli esuli iraniani legati al regime dell'ultimo scià di Persia, Reza Pahlavi, abbattuto dalla rivoluzione comunista del 79, spingono per un'operazione distruttiva. Per il ministro della difesa Yoav Gallant sarà letale e sorprendente, non capiranno neanche cosa è successo. Comunque, appunto, un'arroganza senza paragoni quella israeliana. Di questo comunque si parla più in maniera più estesa a pagina 6, grazie a un articolo appunto di Michele Giorgio. L'aviazione israeliana è pronta a colpire ogni punto dell'Iran, nel mirino le basi militari, ma non sono esclusi i siti atomici. Ma alle pagine 6 e 7 ci sono altre notizie sulla guerra in Palestina. Chiara Cruciati ci racconta dell'assedio totale nel nord di Gaza, corpi per strada, scuole e ospedali svuotati, fonti di Tel Aviv, l'obiettivo è assumerne il controllo. E anche questo, insomma, si era abbastanza capito. L'obiettivo della rinnovata offensiva di terra israeliana è assumere il controllo del nord di Gaza. Il prevedibile fine della combinazione di raid aerei e assedio terrestre delle comunità settentrionali della striscia lo conferma la nota agenzia di informazione Walla, una fonte dell'esercito di Tel Aviv, e aggiunge: se andrà secondo i piani saremo in grado di controllare un'area ampia di Gaza. L'offensiva israeliana è ripresa con estrema durezza la scorsa settimana in concomitanza con i nuovi ordini di evacuazione inviati alla popolazione, circa 400.000 palestinesi, tanto dura che ieri l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ha annunciato su X la sospensione obbligata di tutti i servizi salvavita che forniva. 7 scuole usate come rifugi dagli sfollati si sono svuotate. Nel solo campo profughi di Jabalia 6 pozzi d'acqua su 8 sono inutilizzabili. Lancia l'allarme anche Medici Senza Frontiere: l'ultima mossa di spingere con forza e violenza migliaia di persone dal nord di Gaza verso sud sta trasformando il nord in un deserto senza vita e aggrava la situazione nel sud, dove più di 1 milione di persone sono già state schiacciate in una piccola porzione della striscia. A spiegarlo ieri Sara Wilsteke, coordinatrice dei progetti di Medici Senza Frontiere a Gaza. L'organizzazione denuncia poi l'assenza di aiuti umanitari, il transito non viene autorizzato da Israele dal 1 ottobre. La ragione sta nelle pratiche militari messe in campo, le stesse dei primi mesi di guerra. Ai bombardamenti si unisce l'avanzata metro per metro dei carri armati e dell'artiglieria pesante. Intere comunità, Jabalia, Nuseirat, Beit Laia, Beit Anu, sono circondate sotto assedio. Ieri la Protezione Civile di Gaza riportava di strade chiuse che impediscono ai soccorsi di entrare nelle zone colpite. Tante le chiamate ricevute dalla Protezione Civile, richieste di aiuto che non sono esauribili, e i cadaveri si accumulano. Di alcuni si ha notizia, del cameraman di Al Jazeera Fadi Al-Waidi, ferito da un cecchino, di 15 palestinesi uccisi nelle loro tende dopo un bombardamento a Jabalia, di altri 20 morti la notte precedente. Di un altro giornalista, Mohamed Tanani, di Al-Aqsa TV, ucciso sul campo. Le vittime continuano a moltiplicarsi. Al caos e al terrore si aggiunge, il collasso della sanità. Gli ordini di evacuazione colpiscono anche gli ospedali. L'Al-Ali di Gaza City ha dichiarato lo stato di emergenza per l'eccessivo numero di feriti in arrivo. Il Kamal Adwan e l'Al-Adda a nord sono di fatto inaccessibili. In serata una nuova incursione israeliana con agenti sotto copertura a Nablus, nella Cisgiordania occupata, ha lasciato dietro di sé 5 palestinesi uccisi. Secondo Tel Aviv si tratta di membri delle brigate martiri di Al-Aqsa, Fatah. Intanto al Cairo riprendono i colloqui tra Hamas e Fatah per un futuro governo di unità. Gli ultimi si erano tenuti a luglio a Pechino. Questo era l'articolo di Chiara Cruciati a pagina 6 del Manifesto di oggi. A pagina 7 ci sono altri due articoli sempre sul la guerra in Palestina. Uno è di Sabato Angeri da Beirut. Tenenti, che è il portavoce della missione ONU UNIFIL per ora resta solo a presidiare. Questa è la notizia riportata a pagina 7 del Manifesto, che Sabato Angeri ha incontrato nella sede di UNIFIL a Beirut Andrea Tenenti, portavoce e capo della comunicazione della missione, che ci ha aiutato a fare chiarezza su alcune notizie di cronaca provenienti dal sud del paese. UNIFIL è composta da 10.400 soldati provenienti da 50 paesi, di questi 1.200 sono italiani della Brigata Sassari, nella fascia immediatamente a ridosso della linea blu, ovvero una striscia di terra di circa 120 km, ci sono 29 postazioni di UNIFIL a circa 5 km di distanza da questo confine, mentre in posizione più arretrata se ne trovano altre 26. La postazione più avanzata, dove sono presenti soldati italiani, è a Labunè, nel sud-ovest del paese, proprio sulla linea blu. Ed è qui che ieri mattina Hezbollah dice di aver respinto un assalto di soldati israeliani causando perdite al nemico. Chiediamo a Tenenti se dopo la richiesta di Israele di ritirare i peacekeeper dalle posizioni nelle basi più avanzate la situazione è cambiata. L'Italia, di comune accordo con la totalità dei paesi che fanno parte della missione, ha deciso di non ritirare i propri soldati ma di spostarli su altre basi, e il mandato è stato di recente prorogato fino ad agosto. Ciò non vuol dire che la decisione non possa essere modificata, come del resto accadde nel 2006, se la situazione dovesse diventare insostenibile, ma per ora non abbiamo tali segnali e UNIFIL resta a presidiare le posizioni che le sono state assegnate, nonostante diversi attacchi abbiano colpito alcune delle basi. Attacchi di Israele, chiede Angeri, in un contesto di confronto costante dalla distanza è difficile stabilire le responsabilità precise, dice. Tuttavia ci dice un'altra fonte informata dei sui fatti che, data la maggiore attività da parte dell'artiglieria e dell'aviazione israeliana, è plausibile ritenere che molti degli attacchi siano stati lanciati dalle loro posizioni. In alcune basi molto vicine alla linea blu non è facile, ovviamente i caschi blu sono spesso obbligati a restare nelle basi per molte ore consecutive per non essere esposti a troppi rischi e la qualità generale della vita si abbassa gioco forza, continua Tenenti. Qual è l'obiettivo principale dell'operazione di UNIFIL al momento? L'emergenza attuale, che richiede tra l'altro di istituire corridoi umanitari per i civili rimasti nella zona. Prima dell'escalation nelle zone dove operiamo erano presenti circa 550.000 persone, ora crediamo, anche se non abbiamo dati precisi, che circa 2/3 di queste siano scappate a nord di Sidone o altrove. Stiamo lavorando con UNICEF, World Food Program, per l'apertura di corridoi umanitari e forse nei prossimi giorni riusciremo a ottenere un primo risultato. E infine, sempre a pagina 7, insomma, con questo chiuderei questa pagina sulla guerra in Palestina, c'è un articolo di Alessandro De Pascale. Francesca Albanese, imploro il vostro governo di fermare l'avanzata, stop the boat, la nave di armi per Israele ferma davanti a Malta, con il suo carico di morte la porta container Katrin è ferma da ieri davanti a Malta in acque internazionali, dove abbia trovato il carburante necessario ad arrivare nel basso Mediterraneo partendo dal porto sloveno di Capodistria non è ancora chiaro. Su questa nave i riflettori si accendono lunedì, quel giorno Amnesty International insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani che sostengono la campagna Stop the Boat per fermare le navi cariche di armi denunciano la presenza a bordo di questa nave di esplosivi mortali per il genocidio di Israele contro 2,3 milioni di palestinesi a Gaza e ora anche in Libano. Al momento di questa denuncia pubblica dell'ONG la nave è diretta a Capodistria ma è già ferma in acque internazionali. intervenire pubblicamente anche tramite post su X è Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. A bordo della nave ci sarebbero, tra le altre cose, denuncia ancora la coalizione Stop the Boat, 8 container di esplosivi Exogen RDX con destinazione Israele. L'esogeno RDX è una componente chiave per la costruzione dei missili israeliani. Per l'intera notte di martedì restano acque internazionali ai margini delle acque territoriali dell'Italia. I portuali italiani, allertati anche da Weapon Watch, sono pronti a rifiutarsi di scaricare quel carico, come già hanno fatto tante altre volte con navi cariche di armi dirette alle petromonarchie del Golfo Persico. Per tutta la notte attorno alla Katrin ci sono portacontainer molto simili, praticamente gemelle, battenti anche questa bandiera, battenti anche queste bandiera portoghese. Sono loro a fornirle il carburante in acque internazionali per farle proseguire il viaggio verso un porto disposto ad accoglierla. Qualche nave militare o civile con a bordo personale di Stato arriva in nottata per monitorare il prezioso carico utile a portare avanti in tutta la regione medio orientale questa nuova carneficina. Lo capiremo nelle prossime ore. Quindi questa era un'altra notizia. In realtà, sempre sul tema appunto della guerra in Palestina, c'è un articolo pubblicato vi segnalo appunto sull'Espresso, uscito il 4 di ottobre, quindi qualche giorno fa, a firma di Antonio Fico, cronisti in cella, guerra silenziata. Di cosa si parla? Di aspettate che insomma non lo vedo molto bene. Eravamo come pecore, ci hanno costretto a spogliarci, poi dopo averci picchiato duramente ci hanno gettati uno sopra l'altro. Eravamo in 50-60 sul camion che ci avrebbe trasportato nel centro di detenzione. A parlare a Busciaria, giornalista di Gaza City, i fatti di quel giorno scorrono nella sua testa ogni notte come le scene di un film. La discesa all'inferno per Ali Abdul Aziz Muhammad Abu Sharia è cominciata il 25 gennaio di quest'anno. Aveva lasciato da poco il quartiere di Sabra ed era diretto con la famiglia verso sud dopo l'ennesimo ordine di evacuazione dell'esercito israeliano. Fermato sulla strada dai soldati, Sharia si è subito dichiarato per quel che è, un giornalista, ma a Gaza, dove la vita vale davvero poco, quella di un giornalista palestinese ancora meno, appartenere alla categoria non protegge, anzi. La storia di Sharia e quelle di altre decine di reporter palestinesi sono state raccolte in un rapporto che il sindacato dei giornalisti palestinesi presenterà nei prossimi giorni. E di questo insomma parla questo articolo che trovate sull'Espresso. 106 giornalisti palestinesi arrestati senza accuse e sottoposti a violenze di ogni tipo, una strategia per nascondere ciò che accade a Gaza, a denunciarla appunto è il sindacato dei giornalisti palestinesi. E poi torniamo diciamo sulla prima pagina del Manifesto, perché ci sono anche altre notizie, e in particolare Stellantis. Stellantis in crisi, tutti contro Tavares, i sindacati lo snobbano. Di questo appunto si parla a pagina 4 del Manifesto di oggi. FIOM e WILM non lo incontreranno, braccio di ferro con Stellantis in difficoltà, richiesta di posticipare la convocazione di domani prima dell'audizione in Parlamento. E poi questo era appunto Massimo Franchi a pagina 4, ma sempre a pagina 4 c'è un'altra notizia diciamo molto importante, insomma, che in realtà rimbalza un po' sui social e online da ieri, almeno a firma di Riccardo Chiari da Prato. Spranghe contro i primi accordi nel distretto cinese, assalto mafioso al picchetto del Sud Cobas a Prato. stava avendo successo lo strike day avviato lo scorso fine settimana dal sindacato di base Sud Coba insieme agli operai pakistani per contrastare il sistema di sfruttamento che connota molte piccole aziende del distretto parallelo cinese di Prato. Accordi per la giornata di 8 ore per 5 giorni la settimana erano stati chiusi con l'azienda Zipper di Seano, la tessitura Sofia di Montemurro e la stireria Tang di Prato, ma la scorsa notte il presidio ai cancelli della pelletteria confezione Lin Weidong a Seano è stato aggredito a colpi di spranghe di ferro da almeno una mezza dozzina di persone incappucciate. La prossima volta vi spariamo, hanno urlato gli aggressori allontanandosi dopo il pestaggio. 4 i feriti, 2 operai pakistani e 2 sindacalisti del Sud Cobas, fra cui il coordinatore Luca Toscano, portati in ospedale per essere medicati. Appena avuta la notizia dell'assalto al picchetto, i lavoratori migranti di altre ditte della zona sono entrati in sciopero per tutto il turno notturno e hanno dato vita a una manifestazione nel centro di Prato. Questa era un'altra notizia sul tema lavoro. E diciamo sulla prima del manifesto c'è anche lo scontro, diciamo, che sta paralizzando la maggioranza sul tema della consulta, ma anche della RAI. Se ne parla a pagina 5 con un articolo di Andrea Carugati. Consulta, Calenda lascia il fronte dell'opposizione, il leader di Azione Basta Ventino Schlein alla maggioranza, vi fermeremo ancora, ma i 12 voti centristi non bastano a Meloni per tentare un'altra spallata. Si parla appunto sempre dell'elezione del giudice mancante della Corte Costituzionale. Sulla presidenza RAI, sempre a pagina 5, la destra fugge, vigilanza deserta, lo stallo prosegue. La mossa ventiniana ieri è toccata alla maggioranza, gli esponenti della destra non si sono presentati alla plenaria della commissione di vigilanza RAI convocata di buon mattino dalla presidente Barbara Floridia per calendarizzare il voto sulla presidenza di Viale Mazzini. A quel punto gli esponenti delle opposizioni hanno accusato gli assenti di irresponsabilità istituzionale. Non avendo i numeri, la maggioranza vorrebbe adesso aprire il mercato dei voti, diciamo no a RAI su. È la sintesi del capogruppo PD in commissione Stefano Graziano, e poi aggiunge un ulteriore elemento topografico alla situazione politica. In questo modo la maggioranza è passata dall'Aventino a metodi degni di Colle Oppio, mai prima d'ora si era assistito a una simile mancanza di responsabilità. Questa è la posizione appunto del PD. Infine, sempre sulla prima del manifesto, Google, l'antitrust e il socialismo, a scrivere Emiliano Brancaccio, un articolo che poi appunto, come dicevo, continua a pagina 11 che ora troverò. Eccolo qua, appunto. Di Emiliano Brancaccio si parla, penso sempre dello spezzettamento di Google a cui si faceva riferimento, e qui viene chiamato spacchettamento, a cui si faceva riferimento anche su altre prime pagine dei quotidiani. E invece appunto a pagina 16 diciamo in prima pagina, e poi a pagina 16 si parla dell'uragano Milton. USA, uragani di fake news, la Florida si prepara all'impatto di Milton, che sappiamo essere arrivato poi nella notte, ma già con Elaine di questi disastri climatici si sono appropriate la campagna elettorale repubblicana e il suo megafono Elon Musk. E insomma di questo si parla appunto con questo articolo di Luca Celada da Los Angeles a pagina 16 del manifesto. Per cui appunto la destra americana afferma appunto che Biden rifiutava le richieste di aiuto delle autorità locali, pur smentito da diversi governatori repubblicani che hanno parlato di assistenza apprezzata. Infine calato l'immancabile carta sovranista identitaria, adducendo la presunta incapacità di ausilio ad una inventata distorsione di risorse a favore di immigrati clandestini ospitati ovviamente nei mitologici alberghi di lusso. La narrazione è stata prontamente amplificata da Elon Musk su X, l'ex Twitter ormai convertito in megafono full time di allarmismo xenofobo sull'usurpazione ad opera di immigrati clandestini. In occasione di Elon Musk ha ha sposato la variante catastrofica di sostituzione etnica, denunciando inoltre il presunto ostruzionismo statale diretto al soccorso volontario della sua azienda SpaceX. Incredibile, ha postato il magnate, la protezione civile non solo ha fallito la missione ma blocca i cittadini che vogliono aiutare. Il governo, secondo Musk, aveva chiuso lo spazio aereo del North Carolina per interdire soccorsi di velivoli privati. In seguito Musk ha ignorato la smentita del ministro dei trasporti, annunciando invece un mese di internet gratis per i clienti alluvionati di Starlink. E niente, insomma, questa è la situazione della campagna elettorale statunitense. Ora noi ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi torniamo in voce per le altre prime pagine.
Remplis-moi la sacoche, je suis popo posé, dis donc. cœur quand je la caresse. Yodelé, hey, hey. Ma salopette est un arc-en-ciel.
Comme un arc dans le ciel.
Yodelé, yodelé, yodelé. 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 Yodel, 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 caresse, caresse ma salopette, bichonne la la la, bichonne la la la, caresse, caresse ma salopette, chatouille la la la, chatouille la la la, remonte-moi les bretelles. Fais péter la pression des boutons. Retourne-moi les poches. Je suis ton petit maigrichon. Déchique-moi les bretelles. Prends-moi pour ton popolochon. Remplis-moi la sacoche. Je suis popo Poséidon. Je la kiffe en intégrale. La salopette à marinette.
E allora torniamo in voce quando sono le 9:24. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Fatto Quotidiano, che diciamo apre invece con un'altra notizia che riguarda Santanchè. Non mi ricordo il nome di Santanchè, vabbè. Comunque Santanchè inguaiata da INPS e da Visibilia, la sua ex azienda patteggia la pena, imputata per truffa. La società, non più amministrata dalla ministra, vuole uscire rimborsando i danni e l'INPS sarà parte civile contro di lei. Questa era un po' la notizia a cui appunto diciamo Nicola Borzi a pagina 3 dedica una Daniela Santanchè, ecco, dedica un articolo che fa un po' il quadro della vicenda giudiziaria che riguardava, che riguarda Visibilia, appunto l'ex questa impresa, azienda che era di proprietà di Santanchè, che continua a dirsi estranea ai fatti, e intanto appunto l'azienda patteggia e si dichiara diciamo colpevole per questa, pagando i danni all'INPS. Si parlava appunto della messa sul commercio di una serie di dispositivi di protezione durante il periodo Covid. Altre notizie sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: Aisi stoppa il contratto da 10 milioni all'amico di Crosetto, il gruppo guidato da Saladino, suo padrone di casa. L'ipotesi che abbiano influito un accertamento fiscale o i rapporti col ministro a cui affitta l'appartamento. L'imprenditore: siamo un gruppo serio, con la difesa non lavoriamo. Questo è un altro tema che non abbiamo trovato su un'altra prima pagina, diciamo che è un focus a cui il Fatto Quotidiano dedica ben due pagine, pagina 6 e 7. Gli 007 non rinnovano le commesse alla società per azioni controllata dalla Matic Mind di Saladino, l'imprenditore che ha affittato casa al ministro. Sempre più arzigogolato questo quadro intorno a Crosetto. Viene intervistato appunto Saladino di Matic Mind: siamo un gruppo serio, con la difesa non lavoriamo. E parla del suo rapporto con Crosetto. Insomma, su questo penso che possiamo un attimo sorvolare. In taglio altissimo sopra la testata si parla appunto della tassazione. Dopo la finta stangata a chi ha usato i bonus casa, Giorgetti cerca di nuovo soldi dalle banche e assicurazioni, ma intanto l'unica tassa sicura è quella contro il cinema. E questo appunto è il taglio che il Fatto Quotidiano decide di dare al tema della tassazione. C'è poi appunto appunto l'editoriale di Travaglio, tutta una serie di notizie sulla colonna di sinistra. C'è la posizione di Renzi sul tema delle intercettazioni, quindi del limite a 45 giorni per le intercettazioni. Il Senato taglia le intercettazioni e Renzi vota ancora con la destra. Nordio difende l'interrogatorio preventivo, i forzisti contro Pinto, con Toti è finito tutto con 1500 ore di servizi sociali. Questo, diciamo, è il dibattito in corso sul tema giustizia, in particolare su questa questione delle intercettazioni. Sempre alle pagine 2 e 3 si parla anche della consulta sui tempi lite Fazzolari Mantovano, Lega e Forza Italia contro Meloni. E poi c'è un'altra notizia sempre di giustizia, diciamo più che altro di tribunali, che so una grande passione del fatto quotidiano. La mediatrice psicologa Melania Rizzoli, sentita lunedì dai PM di Roma per 3 ore perché mediò tra San Gennaro e Boccia. Poi c'è la pagina di politica estera, i soliti appelli statunitensi, Biden dice a Bibi non colpite i siti nucleari dell'Iran. Di questo si parla alle pagine 8 e 9, la telefonata a Bibi, il presidente statunitense chiede di nuovo moderazione, Netanyahu ascolta, parla Gallant, saremo letali, e tutto questo insomma l'abbiamo già un po' visto. Biden ci prova ancora, colpisci solo le basi militari degli iraniani, insomma qui Roberto Festa e insomma allude al fatto che qualsiasi cosa gli dirà Biden poi Netanyahu farà quello che vuole, Biden abbozzerà, e insomma questo è un po' il teatrino a cui ci hanno diciamo che ci hanno proposto da un bel po' di tempo a questa parte, sicuramente nell'ultimo anno. C'è poi un'intervista a Marta Lorenzo, profughi Gaza, a Gaza è il caos, ci prepariamo al Libano. Marta Lorenzo è la responsabile per l'Europa dell'UNRWA, quindi la missione delle Nazioni Unite, per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Dice appunto Marta Lorenzo: abbiamo dovuto riconvertire tutti gli edifici scolastici allestiti e diretti dall'Agenzia per i rifugiati palestinesi in centri di accoglienza senza distinzione a tutti coloro che ne hanno bisogno, in un contesto umanitario complesso, compresi i rifugiati palestinesi, libanesi e siriani. Per ora parliamo di circa 4.000 civili, soprattutto palestinesi, ma la situazione è in continua evoluzione. Dall'istituzione dell'UNRWA anche i rifugiati palestinesi in Libano, che sono circa 500.000, dipendono interamente dalla nostra agenzia, dai servizi di base, salute ed educazione scolastica. Da quando negli ultimi anni lo Stato libanese è al collasso, la condizione non solo dei palestinesi è ulteriormente peggiorata, e ora bisognerà capire se la guerra andrà avanti e per quanto. Da mesi l'UNRWA si sta preparando per una potenziale crisi umanitaria in Libano, e la nostra preoccupazione è che le crisi si sovrappongano. Per quanto riguarda lo stato delle cose a Gaza, è sempre più difficile trovare il modo di sopravvivere, è tutto distrutto. I nostri camion di aiuti, quando riescono a entrare nella striscia, trovano strade distrutte su cui è quasi impossibile muoversi, oltre al fatto che possono essere assaliti da bande armate muovendosi senza scorta. A Gaza c'è un caos totale, non c'è alcuna regola o legge, la popolazione sopravvissuta deve lasciare i rifugi in media una volta al mese a causa dei quotidiani ordini di evacuazione diffusi dall'esercito israeliano, e quando bisogna lasciare i rifugi in fretta e furia gli aiuti umanitari vengono abbandonati e spesso se ne approfittano saccheggiatori e gang dedite al contrabbando. E niente, insomma questa era un po' una parte dell'intervista di Roberta Zunini a Marta Lorenzo. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è poi un aggiornamento, possiamo dire, sui negoziati o futuri negoziati, insomma, della guerra, relativi alla guerra in Ucraina. Kiev più flessibile, Zelensky, possibile una pace a dicembre. Questo è l'articolo di Michela Iaccarino a pagina 9 del Fatto Quotidiano. E tendenzialmente diciamo che per la prima pagina del Fatto Quotidiano possiamo dire che è tutto. Passerei alla prima pagina del Messaggero, proprio di volata. Dove sta? Se lo ritrovo, eccolo qui. Zelensky in Italia, la guerra può finire nel 2025, questo è il titolo di apertura che sceglie il Messaggero. Oggi presenta alla Premier il suo piano di pace e domani va dal Papa. Questa è la notizia. Il leader ucraino stasera a cena con Meloni, sul tavolo gli aiuti militari italiani e l'adesione alla NATO, domani incontro con il Papa. Sulla diciamo politica estera c'è anche un'intervista a Giovan Battista Fazzolari. Trump non scaricherà l'Ucraina, verità sui dossier anticrosetto. Per il sottosegretario no alle nostre armi in Russia, mai detto, c'è il segreto. Sulla consulta sgarbo al colle delle opposizioni, ma faremo nuove votazioni. Insomma, questo è il Fazzolari, pensiero del fedelissimo di Meloni e sottosegretario e capo della comunicazione di Palazzo Chigi. C'è poi il Medio Oriente, Israele pronta a colpire l'Iran, obiettivi militari, di questo si parla poi a pagina 8 del Messaggero di oggi. Oggi il via libera del gabinetto di guerra di Tel Aviv, saremo letali, non capiranno neanche cosa è successo, e dal suo nascondiglio nella striscia Sinwar ordina ad Hamas di far ripartire le azioni terroristiche suicide. C'è anche poi la telefonata top secret tra Bibi e Biden, condivisi i piani di guerra dell'IDF. Poi, sempre sulla prima pagina del Messaggero, il taglio medio è dedicato alle tasse. Meloni: non alzeremo le tasse, la revisione del catasto agita i partiti, le garanzie della Premier, non chiederemo nuovi sacrifici, le opposizioni attaccano, è falso. Giorgetti alle Camere, manovra credibile per abbattere lo spread. La fotonotizia di centropagine è dedicata appunto a questa supposta querelle tra la Francia e il Comune di Roma, e l'Italia in generale. L'Eliseo, la serie, torni da noi, il sindaco della capitale al cuor non si comanda, Emily in Rome, ora Macron è geloso. L'editoriale di Paolo Balduzzi parla appunto del bilancio, il bilancio e le casse vuote dei comuni. E poi lo stato d'emergenza negli Stati Uniti per l'uragano Milton, uragano del secolo, la grande paura statunitense, 3.000 voli cancellati. C'è poi sulla prima pagina del Messaggero una notizia che diciamo non ho trovato su nessun'altra prima pagina di oggi, e questa cosa mi sembra abbastanza indicativa, anche grave, perché c'è stato un ulteriore femminicidio a Caserta, particolarmente efferato. Un uomo ha ucciso aspettate che arrivo a pagina 13 del Messaggero, non so se era la sua ex o la sua compagna, in ogni caso madre di due bambini di 4 e 6 anni che in videochiamata hanno poi detto alla zia che la madre era morta e che l'aveva uccisa il padre. Questa è la storia appunto avvenuta nel casertano. A morire, ad essere uccisa per mano appunto di un uomo, è stata Eleonor Toci, 24 anni, dal appunto il suo ex compagno, penso. Di questo parla, in realtà parlano anche altri giornali, in particolare La Stampa alla pagina 16, nelle pagine interne, quindi tendenzialmente. Ecco, Eleonor uccisa dal marito, la tragedia dei due figli in casa con la madre morta. L'uomo, l'Ulsim Toci, è stato arrestato e ha anche confessato l'omicidio della moglie. Il bambino di 6 anni ha risposto al cellulare mostrando la vittima alla zia. Insomma, questo è il quadro veramente, diciamo, sarebbe desolante, ma che sicuramente provoca enorme rabbia, dell'ennesimo femminicidio. Intanto arrivano ulteriori aggiornamenti rispetto all'uragano Milton negli Stati Uniti, in Florida. Diverse persone sono morte in Florida a causa dell'uragano, lo riferisce la NBC, senza fornire il numero delle vittime. Lo sceriffo di St. Lucie ha confermato che ci sono state diverse vittime nella contea, ha detto che le vittime si trovano nello Spanish Country Club, una comunità di anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato. Finora nessuno si è sbilanciato a fornire il numero dei morti provocati dalla devastazione causata dall'uragano Milton. Farei, quando sono le 9.38, uno sguardo di volata altre prime pagine di oggi. La Repubblica appunto apre con la battaglia delle tasse, l'ira di Meloni dopo l'annuncio di Giorgetti sulla revisione catastale, basta sacrifici, Forza Italia, la casa non si tocca, e Schlein attacca sull'aumento delle accise. La Premier mente al Paese. Sanità, le Regioni Unite protestano per i tagli. Stretta sulle intercettazioni del Senato, Renzi vota con la destra, insomma tutte notizie che abbiamo già visto. Tra l'altro appunto sul taglio delle intercettazioni, Santa Lucia dell'ANM dice che è stata in tal modo che verrebbe in tal modo indebolita la lotta al crimine. Sulla prima pagina di Repubblica c'è anche un commento di Claudio Tito, inviato a Bruxelles, sullo show di Orban a Strasburgo. Diventa un ring scontro con Salis, e il commento al discorso di Orban è affidato a Andrea Bonanni, un vulnus in Europa. E poi la fotonotizia in realtà di centropagina di Repubblica è abbastanza impressionante. È una foto dall'alto dell'uragano Milton di categoria 5 nel Golfo del Messico, in una foto presa dalla stazione spaziale. A Tampa, aspettando Milton, Biden, tempesta del secolo, è il reportage di Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica. E poi in taglio basso c'è la vicenda, a parte Inzaghi che parla coi PM, c'è la vicenda appunto della nuova opera di Gaetano Pesce, che da ieri credo sia a Napoli, è stata posizionata appunto in piazza del municipio, c'è tutta questa ironia e i commentatori divisi, perché appunto questa statua sembra un enorme pene. Non so, se non l'avete vista vi consiglio di andarla a vedere. Si chiama Tusina Cosa Grande, è il nome della statua, e da qui anche la facile ironia. Poi i giornali di destra in realtà si concentrano su notizie varie eventuali. Allora, La Verità apre con la Spagna avrebbe criticato il governo italiano per la proposta inserita nel DDL sicurezza di vietare l'acquisto di SIM quindi di tessere la scheda per il telefono a chi non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Dice La Verità: il premier spagnolo senza vergogna, Sanchez fa sparare ai migranti ma ci accusa, gli levate le SIM. Due anni fa, sotto il suo governo, a Melilla, una delle due enclave spagnole in Marocco, la polizia iberica aprì il fuoco su chi cercava di varcare i confini. Bilancio: 37 morti e 77 dispersi. Ora il socialista ha la spudoratezza di puntare il dito contro le nostre politiche. Questo è Francesco Borgonovo. Poi c'è questa notizia che trovate su tutti i giornali di destra del Nicola Bartolini, che è un campione del mondo di ginnastica, che è stato aggredito a Milano e ha scritto pubblicamente contro l'amministrazione di Milano, dicendo che è una città raccapricciante. Quindi figuratevi, i giornali di destra cavalcano le critiche a Sala. E poi invece la lettura dello show di Orban, chiaramente di tutt'altro segno. Orban fa pezzi l'Unione Europea e la Salis, il presidente di turno: basta col green, stiamo perdendo la guerra in Ucraina, gli ingressi illegali portano violenza sulle donne e omofobia, l'italiana una picchiatrice, assurdo che parli di diritti, l'italiana sarebbe Ilaria Salis. C'è poi appunto questo articolo di Francesco Bonazzi sulla proposta appunto di Abodi, che è il ministro dello sport di nuovo, di utilizzare i dispositivi per il riconoscimento facciale negli stadi, nonché anche di rendere il DASPO sportivo una misura penale. E qui c'è un articolo di Francesco Bonazzi, appunto: riconoscimento facciale allo stadio anche no, tifosi già super schedati, ma Abodi vuole aggiungere la scansione del viso, deriva rischiosa. Ovviamente quando riguarda il calcio la destra dice di no, perché poi insomma si è applicato in altri ambiti non lo disprezzano affatto. Il giornale, anche qui, Unione Europea, Rissa, Orbán, von der Leyen, vogliamo cambiare l'Europa. Il titolo di apertura: Meloni promette no a nuove tasse, la Premier fa chiarezza sulla manovra, non chiederemo altri sacrifici agli italiani, catasto, nessun balzello nascosto nella riforma. Sallusti scrive un articolo di commento sullo strano sonno sui dossieraggi, c'è la fotonotizia di centropagina, ritrae Inzaghi, Inzaghi difende gli ultra, solo richieste, sempre relativa appunto ai biglietti. E poi insomma nient'altro di particolarmente rilevante. Vediamo se invece sull'unità, sul Libero. Libero apre la grande bufala della tassa sulla casa, questi titoli che assumono diciamo un font e caratteri sempre più cubitali. Una frase malintesa di Giorgetti fa partire il coro, nuova stangata sui bonus, ma il ministro parlava solo di controlli, e Meloni chiude, nessuna imposta. Inizia il semestre ungherese nell'Unione Europea, scontro all'Europarlamento, crisi isterica della sinistra perché Orbán osa parlare. Dice anche un falso, perché il semestre ungherese, appunto, come diciamo, prima iniziata a luglio, ma va bene, insomma, dettagli, capezzone, non ci aspettiamo granché. Chiuderei questa carrellata di prime pagine col Domani. Il Domani: spiati Meloni, Gianbruno e La Russa, violati migliaia di conti bancari, questa è l'inchiesta della procura di Bari su un ex dipendente di Intesa San Paolo, avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi, tutti abusivi, nel mirino politici, militari e VIP, tra loro pure Arianna Meloni, Santanchè e il procuratore Melillo. Emanuele Felice si concentra invece col suo articolo sulla colonna di sinistra, sulla pagina economica, non c'è più nulla da tagliare, serve una tassa sui super ricchi. Nella taglio medio-basso, Israele davanti all'enigma Hezbollah, il partito di Dio controlla il Libano, senza di loro la pace è difficile, ieri telefonata Biden-Bibi. Non penso che insomma Israele abbia molti dubbi su come procedere. E poi Mariano Croce sulla Consulta, perché la Corte deve essere in politica, tra virgolette. E poi vi segnalo anche che ci sono tre articoli appunto in taglio bassissimo del Domani, di cui uno di Nello Trocchia, così ho ideato il massacro, Siani e quella strage dimenticata, appunto la uccisione di Camorra del giornalista Siani nell'85. Poi Gianfranco Pellegrino invece continua sull'analisi del discorso di insediamento di Giuli al Ministero della Cultura, Giuli e lo sproloquio citazionistico, l'arroganza di un potere insicuro. Sul tema appunto della tassa sulla casa, insomma, questo dibattito che ha infuocato i giornali di oggi, sicuramente il Sole 24 Ore fa un punto tecnico, catasto, super bonus e casa fantasma, ecco il piano del fisco per i controlli, se vi interessa, insomma, pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi.
Ciao, Dani. Padi, cuni, ciao, Dani. Ava, guavi.
Allora, quando sono le 9.49 siamo praticamente in chiusura di rassegna stampa. Volevo solo darvi conto di alcune altre notizie che potete poi trovare all'interno dei giornali. A pagina 8 del manifesto c'è appunto questa notizia sulla Germania. Germania ancora in recessione, il governo tedesco taglia le stime sul PIL, prevista una contrazione dello 0,2% per il 2024. E a tal proposito, insomma, c'è per chi insomma riesce a leggere in inglese, oppure ci sono sempre i traduttori automatici, un articolo su Politico uscito ieri. Appunto sempre sulla crescita dell'economia tedesca, che va di male in peggio. Il ministro dell'economia Robert Habeck conferma che il prodotto interno lordo è destinato, diciamo, a contrarsi per il secondo anno consecutivo, a causa, diciamo, di fattori strutturali, secondo il ministro dell'economia, ovvero, diciamo, una mancanza di investimenti nelle infrastrutture e la mancanza di lavoro qualificato. Quindi, se vi interessa, insomma, approfondire questa, insomma, questo aspetto, trovate appunto a pagina 8 del manifesto e poi sul sito politico.eu. Poi in realtà Valigia Blu ha pubblicato stamane un articolo su un'altra vicenda di violenza di genere, questa diciamo anche questa molto, molto violenta, quindi insomma lo preannuncio, in realtà dai microfoni di questa radio qualche volta l'abbiamo citata, anche se fatica molto a trovare spazio, devo dire, sui quotidiani italiani. È la vicenda di Gisèle Pelicot. Su Valigia Blu trovate un lungo articolo a firma di Marina Nasi che ricostruisce la vicenda. Drogata e violentata per anni con la complicità del marito, il caso Gisèle Pelicot è diventato un simbolo della lotta contro la violenza di genere. Praticamente è iniziato il processo in cui questa donna di 71 anni è l'unica parte civile, e per 10, insomma, la vicenda giudiziaria ruota intorno al fatto che per 10 anni Gisèle Pelicot sarebbe stata drogata dall'allora marito Dominique Pelicot e poi stuprata non solo dal marito ma da tutta una serie di uomini a lei sconosciuti nella sua camera da letto, quindi che entravano in casa, venivano filmati i video conservati dal marito. Lei ha scoperto solo 4 anni fa cosa le era stato fatto. Parte civile in questo, non sto leggendo questo, insomma, sto prendendo dei pezzetti, sto provando a raccontare la vicenda. È unica parte civile in questo processo e ha voluto non solo che il processo fosse tenuto a porte aperte, quindi fosse pubblico, ma ha deciso di rendere, diciamo, di proiettare direttamente in aula, e non solo in aula ma anche tramite, diciamo, un collegamento nella sala stampa, i video delle violenze da lei subite, perché appunto, come ha detto lei stessa, la vergogna deve cambiare campo, deve cambiare il campo da quello della vittima, diciamo delle sopravvissute, sopravviventi alla violenza, che non sono loro a doversi vergognare ma le persone abusanti e violente, in questo caso il marito e altri 50 imputati in questo processo. E diciamo, questo sulla stampa francese è diventato un grande tema, il processo è seguito diciamo da gran parte dell'opinione pubblica, ovviamente è diventato un pretesto anche per parlare di violenza di genere, di cultura dello stupro, anche di utilizzo di sostanze per agire la violenza di genere, e è al centro già di dibattiti televisivi e podcast femministi e non, questo dice Valigia Blu. E insomma, noi aspettiamo il momento in cui la stampa italiana si renda conto di quello che sta succedendo giusto oltralpe. A parte questo, c'è un'altra notizia. Abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, perlomeno abbiamo raccontato la mobilitazione anti-gender, anti-scelta, che diciamo si era concentrata sull'Università di Roma 3 qualche settimana fa, in concomitanza all'organizzazione di un laboratorio di ricerca sulle piccole persone gender variant, quindi sull'infanzia trans, diciamo una levata di scudi da parte delle associazioni pro vita contro il rettore, contro diciamo la ricercatrice responsabile del laboratorio. Si sono andati a spulciare il contratto, i finanziamenti, da dove venivano i fondi per quel laboratorio, che si è dovuto quindi tenere diciamo un'altra data per ripararsi dalle contestazioni in loco. Continua appunto la crociata diciamo contro gli atenei, che ospitano dei programmi di dei programmi, delle lezioni, di corsi, dei corsi di studi di genere, che di fatto si sostanzia in un attacco frontale all'autonomia accademica. Nel caso di Roma 3, diciamo, l'università ha preso posizione a tutela del laboratorio che ospitava. Questa volta tocca la facoltà di scienze politiche dell'università di Sassari, dove insegna come ricercatore a tempo determinato Federico Zappino, che è un compagno e un compagno attivista LGBT, nonché traduttore in Italia delle opere di Judith Butler, di Sedgwick, di Monique Wittig, che ha ricevuto diciamo un attacco frontale da parte di Rossano Sasso, appunto parlamentare della Lega, che ha presentato una risoluzione approvata alla Camera contro il suo corso di teorie di genere e queer, che ha oltre 200 iscritti, dicendo appunto che l'università pubblica con soldi pubblici non dovrebbe finanziare diciamo l'insegnamento della teoria gender, che non ha alcun fondamento scientifico. Queste chiaramente le parole di Sasso, che ha etichettato Zappino come un filosofo di estrema sinistra e attivista LGBTQIA+, e ha chiesto l'intervento di Anna Maria Bernini per diciamo fare chiarezza su questa vicenda, probabilmente chiudere il corso. E non solo, diciamo, Sasso si è andato anche a spulciare la lista di testi proposti diciamo nel corso di Zappino. Sicuramente non ne conoscerà neanche uno, ma sicuramente non gli è piaciuto per niente il libro di Mario Mieli, di cui ha riportato anche un virgolettato in alcune diciamo interviste, dicendo che appunto inneggia e comunque incita alla pedofilia. Di questa vicenda potete trovare notizia soprattutto sui quotidiani locali, sulla Nuova Sardegna e sull'Unione Sarda. Ci sono articoli già degli ultimi giorni, dall'8 ottobre, che si parla di questa vicenda. Magari proveremo dai microfoni di questa radio nei prossimi giorni a sentire direttamente Zappino. Quando sono le 9:57, io diciamo chiuderei la rassegna stampa di oggi, giovedì 18 ottobre. Vi invito però a rimanere sintonizzate e sintonizzato sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, a partire insomma da metà mattinata, intorno alle 11:30, riprenderemo in voce, in diretta con i redazionali. Ma intanto in questo insomma tempo che vi separa dai redazionali della mattinata, potrete riascoltare l'intervista che diciamo come radio abbiamo fatto a Enzo Traverso in occasione della pubblicazione del suo libro Gaza di fronte alla storia, un podcast recente che insomma fa sempre bene risentire anche alla luce delle notizie che abbiamo letto questa mattina. Intanto io vi auguro una buona giornata, soprattutto a chi ci ascolta, privato o privat della propria libertà personale. In una commissaria, show a portare.